Salve a tutti, qui è Elena Furio di Radio Popolare Verona per un'intervista tesa a dar risalto a una sinergia di forze unite nella realizzazione di un progetto. Abituati come siamo ai grandi numeri, l'associazione Grau de Mostarda, traducibile in granello di senape, è realmente ciò che testimonia dal nome, una piccola cosa. 130 bambini che hanno trovato chi vuol loro bene e chi di loro si occupa. Ma proprio perché piccola come realtà è anche poco visibile. Ma proprio perché piccola è fattibile che vada avanti grazie a persone come la qui presente Cinzia Favalli, il signor Stefano Schena e Alessandro Andarloni con i suoi ragazzi. Ciao Cinzia e benvenuta qui a Radio Popolare Verona.
Ciao.
Io comincerei da te. Ci racconti brevemente dell'associazione che rappresenti e chi sei tu all'interno di questa associazione?
Sì, volentieri. Allora, come ha detto Elena, sono Cinzia Favalli, la presidente dell'associazione Grau de Mostarda Onlus e tutta questa attività, questo progetto, questo lavoro sui bambini è nato nel 2004 quando ero stata a Quixadá in Brasile. Era stato un momento breve, ma dove avevo visto la gravità della situazione dei bambini, il disagio, e così insieme ad altri amici italiani avevamo comprato una casina in Brasile per poter dare un punto di appoggio stabile soprattutto ai giovani in quel momento. Poi è successo che ho cominciato a crescere con i bambini perché avevo tanto bisogno effettivamente, e a tutt'oggi dopo 6 anni siamo a 130 suddivisi, 130 in questa struttura non molto grande, suddivisi metà la mattina, metà il pomeriggio in 2 stanze. E sono bambini che quando si vedono delle immagini sono molto belli, molto felici.
Li ho visti.
E quindi anche questo DVD che abbiamo fatto, grazie insomma a degli amici anche di Milano, ha potuto dare immagine a qualcosa che io dicevo solo per parole, se erano dei bambini felici. La realtà è molto più grave, prostituzione, droga, alcol e molto altro.
Allora, Grau de Mostarda abbiamo visto che si occupa essenzialmente di bambini. Tu hai parlato di una situazione grave di disagio, prostituzione e quant'altro. I bambini a voi come arrivano a chiedere aiuto? Come riuscite ad essere presenti per loro?
Vengono proprio a bussare alla porta. Ci sono le mamme che vengono proprio a bussare e a chiedere se possiamo tenerli. E purtroppo dobbiamo dire tanti no, perché davvero è molto piccola. Abbiamo comprato una casa nuova.
Lo so, ma ci arrivo dopo a questa domanda meravigliosa. Intanto parlami di Felipe.
Felipe, questa è un'altra nostra grande scommessa. C'era questo bambino con queste manine malformate. Lo conoscevo da 2 anni, però non sapevo mai cosa si poteva fare. E grazie a un medico chirurgo italiano incontrato via web, mi ha dato la diagnosi. E così, 17 luglio, adesso in Brasile, a Fortaleza, avrà medico chirurgo gratuito, clinica gratuita, e metteranno finalmente a posto le sue manine.
Fantastico. I fondi che voi raccogliete appunto per questa associazione, in che modo vengono investiti? Perché aiuto è una parola grande ma altrettanto vaga.
Certo. Tutto quello che raccogliamo noi siamo totalmente a costo zero, siamo tutti gratuiti. Quindi tutte le persone che si affiancano a noi lo fanno in maniera totalmente volontaria. Quindi tutto quello che raccogliamo va indirizzato all'associazione in Brasile, perché anche là c'è un'associazione costituita in modo formale, e vengono programmate le attività, i costi. Ci sono 4 persone pagate che fanno le attività varie, da educative a assistenziali.
Quindi è una cosa che va un pochino su tutti i fronti, dalla salute alla scolarità, insegnamento, educazione.
Passa tutto attraverso la scolarizzazione, ma in realtà attraverso questa passa una miriade di altre cose. L'apporto medico, portare dei medici, dei dentisti, lavarli, pettinarli, portare il parrucchiere.
Questo volevo sapere, cosa fate in pratica,
bellissimo. E quindi fanno tutta questa parte di rinforzo scolastico, perché sono bambini molto disagiati, con grandi difficoltà, fanno questi benedetti compitini, quindi vanno a scuola in modo dignitoso e loro ci vanno con i loro compitini fatti, prendono note buone, bei voti e tornano soddisfatti e si rimpegnano. Non si può appesantirli 4-5 ore con attività didattica, ovviamente, quindi c'è tutto un lavoro di recupero con teatro, danza, capoeira, pittura, attività ambientale.
Questo volevo che riuscissimo a capire sia io che i nostri ascoltatori, certo, proprio come si svolge l'attività.
Quindi sì, una settimana loro fanno la base, questa attività di rinforzo e di attività didattiche, contornato da tutta una serie di altre attività per dargli forza.
Bene, Stefano Schiena, intanto benvenuto.
Grazie.
E a questo punto vorrei parlare con te della Fondazione CIS di cui sei rappresentante. Che cos'è? Di che cosa si occupa solitamente?
Certo, intanto buongiorno a tutti i radioascoltatori. È un piacere partecipare a questa trasmissione. Io sono il segretario generale della Fondazione CIS, in qualche modo il direttore. Fondazione CIS è una fondazione che si occupa del, come dire, di attività culturali, formative, sociali, riferite soprattutto al territorio di Villafranca, quindi Villafranca e i comuni limitrofi, con la mission di sviluppare in quel territorio, come dire, iniziative e attività nei settori che ho citato prima. È in qualche modo il tentativo che fa il CIS, che è una public company, quindi una società orientata al business, orientata al profitto, di restituire a un territorio, restituire valore aggiunto appunto negli ambiti che citavo prima, sociale, culturale, formativo e anche sportivo.
E come mai allora una fondazione che si occupa della sua situazione locale invece arriva a collaborare con qualcosa che sta al di là del mondo, come appunto Graude Mostarda?
La domanda è quanto mai pertinente. Devo dire che, come spesso succede in questi ambiti, c'è una conoscenza personale. C'è una conoscenza personale rispetto a Anderloni, rispetto soprattutto a Cinzia Favalli, che è l'animatrice di questa associazione. C'è anche una sensibilità personale mia, di Bruno Tosoni e anche di altri componenti del consiglio di amministrazione. Bruno Tosoni, in quanto presidente CIS, rappresenta la fondatrice di Fondazione CIS, quindi rappresenta l'ente che finanzia la fondazione. La fondazione per sua natura eroga dei denari e riceve il finanziamento dal CIS, che ha come presidente Bruno Tosoni. Allora, dicevo, siamo partiti da una sensibilità personale che ci vede molto molto attenti, molto, come dire, in sintonia con quanto succede in chiave di solidarietà, dalla parte, diciamo, ricca del mondo alla parte invece più in difficoltà, verso i paesi che devono crescere o che comunque hanno sacche di povertà, di esclusione importante. E appunto, quando abbiamo ragionato, noi, la fondazione, proprio agli inizi della sua attività, quando abbiamo capito che saremmo andati fuori mission aiutandoli direttamente, abbiamo pensato di aiutarli indirettamente, e quindi li abbiamo aiutati organizzando uno spettacolo, quindi realizzando un intervento culturale sul territorio. È la prima volta che Alessandro Anderloni veniva sul territorio di Villafranca. L'abbiamo fatto in fabbrica, quindi ha avuto anche un significato simbolico, molto, molto culturale, molto forte. Fabbrica che si apre al territorio, quindi abbiamo organizzato un evento culturale sul territorio destinandone i ricavi alla solidarietà. Quindi non un modo diretto di finanziamento della fondazione, ma la fondazione ha messo in moto le sue competenze, le sue possibilità organizzative per realizzare un evento che avrebbe contribuito a Graude Mostarda. Quindi abbiamo un po' girato questo cul-de-sac in cui ci eravamo spinti, forse un po' per eccesso di ottimismo e di entusiasmo, l'abbiamo girato in questo modo, ma siamo stati molto contenti.
E direi che l'avete girato molto bene, siete rimasti in linea con i vostri principi fondamentali e avete fatto una cosa ottima. Bene, abbiamo già parlato con Cinzia Favalli, abbiamo già parlato con Stefano Schiena e adesso arriviamo a parlare anche con il nostro Alessandro Anderloni. Ciao Alessandro.
Ciao, grazie.
Allora, credo sia abbastanza superfluo presentarti a causa della tua fama, che non è indifferente, però ci farebbe piacere lo stesso se tu volessi raccontarci qualcosa di te, della tua carriera e della tua compagnia.
Faccio teatro da tanti anni, da quasi quando ero bambino, si può dire, a Velo Veronese, dove vivo e dove ancora adesso invento spettacoli da 20 anni, perché quest'anno sono 20 anni che la gente del paese si mette in scena per raccontare piccole storie e emozioni attraverso il teatro. Quell'ultima sfida che abbiamo messo in scena è invece stata realizzata da un gruppo di giovanissimi attori ed attrici che abbiamo selezionato in giro per la provincia di Verona e che hanno formato questa compagnia degli strassoni, come a me piace chiamarla.
Sono fantastici.
E con questa compagnia noi da un anno mettiamo in scena questo musical, musical sui generis, se vogliamo, perché è scritto, pur scritto in dialetto e cantato dal vivo, suonato dal vivo, è uno spettacolo che potrebbe essere ambientato in qualsiasi periferia di qualsiasi città, comprese le periferie delle grandi metropoli brasiliane. Forse per questo che Cinzia Favalli, l'associazione Grado Mostarda e noi tutti ci siamo appassionati di questo progetto, perché nella storia di questi strassoni che vivono al margine della società potrebbe starci la storia di chiunque viva al di fuori dei centri turistici e soprattutto dei centri del benessere. Ecco, la nostra storia vorrebbe dire questo.
Mi sembra che sia poi stata realizzata in maniera molto chiara da questo punto di vista, al di là del piacere, del colore, della vivacità, della bellezza dello spettacolo in sé. Il messaggio mi sembra decisamente ben arrivato. Vuoi dirci qualcosa anche dei tuoi ragazzi, oltre che dello spettacolo, come li hai vissuti in questo progetto, come li hai avvicinati a questo progetto con Graude Mostarda?
Sì, io faccio teatro da tanti anni, soprattutto con le scuole e con i ragazzi giovani. Mi rendo conto ogni volta di più che dare la possibilità ai bambini, agli adolescenti e poi ai giovani di far teatro e dar loro una grande mano per sopravvivere, per passare meglio la loro giovinezza, soprattutto per riuscire a sopravvivere in questa società che spesso non dà a loro molte possibilità di esprimersi.
Molto
ecco
vero.
Perché mi piace lavorare soprattutto con i non professionisti, anche se i ragazzi degli strassoni ormai stanno diventando degli ottimi professionisti.
Indubbiamente.
Del canto, del ballo, della recitazione. E diamo la possibilità ai ragazzi di far teatro, lo dico sia qui in Italia, e mi piacerebbe tanto portare un po' di questa mia esperienza là ai bambini del Brasile. Io sono sicuro che loro la riuscirebbero a mettere in scena delle cose che noi nemmeno ci sogniamo, perché dove si è ancora poveri si canta, si hanno storie da raccontare soprattutto, e noi spesso di storie da raccontare ne abbiamo sempre meno. Sì. E non le sappiamo neanche più raccontare.
Verissimo. E pensi che rimanga un tuo sogno o pensi che realizzerai questa cosa?
Chissà, con l'associazione Graude Mostarda abbiamo già realizzato 2 eventi teatrali per questi bambini del Brasile. Sarebbe tanto bello andare con gli strassoni in Brasile e insegnar loro le nostre canzoni e farci insegnare le loro, poi cantare insieme. Sarebbe un bel ponte sopra gli oceani che potrebbe anche riscattare un po' il nostro piccolo egoismo, noi che siamo stati emigranti in quelle terre
sì.
Fino a 30 anni fa, 40, e che ora spesso e volentieri dimentichiamo di esserlo stati. Ecco, noi abbiamo soltanto debiti con quelle terre che dovremmo cercare di onorare.
Alessandro, su queste parole che trovo bellissime, io chiuderei, ma ti ringrazio di cuore proprio sia per la tua professionalità, il tuo lavoro che ho già visto all'opera, sia per la tua generosità, sia per aver fatto parte di questo progetto e per le cose che si sente dal tuo parlare che ti stanno a cuore. A presto, Alessandro.
Grazie a te e a Radio Popolare.
Grazie, ciao. Abbiamo appena salutato il nostro gentilissimo Alessandro Anderloni, che ha partecipato a questa intervista e ci ha lasciato in dotazione, se così vogliamo dire, uno dei suoi strassoni, Giulio Perizzolo, che ci parlerà un po' della compagnia e dell'inserimento della compagnia nell'interno di Graude Mostarda.
Sì, allora intanto ciao a tutti, sono Giulio. Io sono entrato nella compagnia, diciamo, di Alessandro ancora all'inizio dello spettacolo, agli inizi dello spettacolo La Corte dei Strassoni, e è già 2 anni, diciamo, che portiamo avanti questo spettacolo.
Che poi è un musical.
Questo musical che è nato, diciamo, senza magari grandissime ambizioni, e poi si è sviluppato invece nel corso del tempo ed è arrivato uno spettacolo a un ottimo livello, con musicisti dal vivo e con una compagnia parecchio numerosa.
Eravate indubbiamente numerosi, ma anche molto euforici. Ha contribuito a questa vostra euforia la locazione in cui avete svolto lo spettacolo?
Noi sapevamo che fosse una cosa molto difficile, perché comunque in una fabbrica così c'è un problema di acustica sicuramente importante, e quindi noi abbiamo messo il massimo per ovviare a questo problema e per far risultare uno spettacolo comunque molto vivo. Poi il fatto che ci fosse Graude Mostarda e il fatto di sapere che facendo divertire le persone, che è la cosa che comunque ci piace di più, e aiutavamo anche altre persone, è la cosa sicuramente, insomma, ha fatto ancora più piacere.
Benissimo. Ti interrompo e ascoltiamo un pezzettino del vostro spettacolo La Corte dei Strassoni.
Qua non abbiamo niente, ma abbiamo tutto, perché siamo tutti amici. Guarda, pianta nel Bertolin, ma adesso non gliela farò più. Va via con lui! Io non so più.
Ma non ti farò mai restare qua.
Il cielo che ne sa.
Star qua in sta miseria nera!
Sì, anche a vera.
Ma farlo qui da stazione!
Che ne potresti fare, la signora?
Mi vorrei star con la gente buona!
Parenta!
Che fatica!
Finita la presentazione presa dallo spezzone dello spettacolo, mi rivolgo a Sandro, l'attore che l'ha interpretato.
Ma mi non sono mia, Sandro, son soldo mi.
Soldo, Sandro è un nome normale, è un nome soldo, dai, avanti.
No, vabbè, lasciamo da parte questo scherzo, diciamo, questo gioco, e io volevo presentare la mia parte, diciamo, tenevo a dire che all'interno dello spettacolo sono Soldo, che è una delle figure comiche, diciamo, dello spettacolo, e quella che meglio mi si addice, nel senso che non ho dovuto studiare più di tanto per entrare nella parte, diciamo così, dello scemolotto. Infatti spesso mio fratello mi è venuto a vedere e dice: caspita, sei bravissimo a recitare te stesso. È terribile. E questo è, diciamo, no, è... Mi piace questa parte, mi piace molto, perché comunque è una parte che fa divertire, ed è, diciamo, l'obiettivo che mi pongo quando salgo sul palco, cioè far divertire le persone, la cosa che più mi piace.
È un'arte, non è facile per tutti, non sottovalutare questa cosa, anche se ci scherzi sopra. A questo punto non so più se mi rivolgo a Giulio, a Sandro o a Soldo.
A Giulio.
Bene, allora Giulio, ritorniamo nei panni seriosi o seri. E dici invece quali sono le prossime cose che farete come corte dei Strassoni ed eventuali modi per mettersi in contatto con voi, con il vostro gruppo.
Beh, semplicemente il modo più diretto anche per vedere un attimino cos'è la Corte dei Strassoni è il sito internet, che è www.lacortedeistrassoni.it. E il prossimo spettacolo sarà giovedì 17, e trovate comunque tutte le prossime date sul sito. E come chiudere? Diciamo, la Corte dei Strassoni è da vedere assolutamente, perché è difficile raccontarla per radio, soprattutto è difficile spiegare cosa propone questo spettacolo, che è soprattutto uno spettacolo divertente e diciamo uno spettacolo che ha un messaggio da dare. Quindi portate i vostri bambini a vederlo, perché spesso i genitori mi hanno chiesto: ma posso portare mio figlio?
Io devono,
perché è uno spettacolo divertente, ed è uno spettacolo comunque che fa divertire i bambini, perché c'è un lieto fine, quindi è adatto a tutti, ecco.
Benissimo, ti ringraziamo. Cinzia, ritorniamo a te, che mi sembra che tutto sommato sia il fulcro di questa collaborazione sinergica, come ho voluto definirla io. E Stefano ci ha già spiegato come ha collaborato e perché la Fondazione CIS si è messa in linea, però come vi siete trovati, tu, Alessandro e Stefano, per questa collaborazione?
È stata di nuovo un aiuto di amici, una rete. Io la chiamo questa rete solidale, di persone che mi conoscevano, che mi hanno fatto conoscere la Fondazione CIS. Io ho parlato col dottor Schena e il dottor Schena ha attivato questo inizio ancora a novembre, quindi tanto tempo fa è iniziato.
Quindi solo sul passaparola e sul cuore grande si muovono alla fine queste cose.
A quel punto di poi abbiamo sentito Anderloni, perché ci sembrava che era anche una persona che mi aveva già aiutato.
Quindi conoscevi già
prima,
sia
conoscevo
suo lavoro
già Alessandro, il suo lavoro, ci aveva aiutato con il disertore a Grezzana. E quindi io ho sentito Alessandro, perché lui è sempre estremamente disponibile, e così siamo unita alla faccenda, io, Fondazione, Alessandro Anderloni e Tosoni, che poi ha dato tutto l'altro aiuto enorme.
Perfetto. Allora, voi siete già arrivati a dei risultati con Graude Mostarda, di cui ci parlavi. Io sono qua che voglio però proprio tutte le tue emozioni su quella casa a cui hai accennato prima e ti ho interrotta, e soprattutto sul muro.
Sul muro. Il muro è stato un grande successo, quel muro. È stato un successo perché finalmente abbiamo comprato questa casa con una grande difficoltà, che è una casa confinante, e l'associazione si divide a questa nuova casa da questo muro. Bisognava abbattere il muro, però non abbiamo soldi, perché tutti i nostri soldini sono stati spesi per comprare la casa. E sono intervenuti i genitori dei bambini, che un giorno, grande festa, hanno abbattuto il muro e si è aperto questo spazio. Dopodiché tanti pensieri, il muro, si abbattono i muri, gioia, felicità, fatica,
tutto il simbolismo,
paure,
delle porte,
un grandissimo simbolismo, sì. Quando si abbattono i muri, le porte si aprono, si allargano gli spazi e i bambini sono felicissimi, vanno a pulire la casa nuova.
Quello che mi dispiace per i miei ascoltatori, per i nostri ascoltatori, è che non vedano lo sguardo di Cinzia. È un raggio di sole finché ne parla, è stupenda. Abbiamo già appurato che collaborazioni future, almeno per il momento, con Graude Mostarda, la Fondazione CIS non ne ha. Però sicuramente altri progetti in programmazione.
Allora, voglio dire, noi in senso stretto ipotesi di collaborazione futura non ne abbiamo, ma è certo che quando ci si conosce, ci si apprezza, tutto è possibile da lì in avanti. Chiaro che, come dicevo prima, Fondazione CIS vuole lavorare soprattutto su questo territorio, però mi viene da dire però che con il gruppo Anderloni da un lato e con Grau de Mostarda dall'altro lato, io non escludo che in futuro potremmo fare delle cose insieme. Sicuramente c'è apprezzamento, c'è sostegno, c'è reciproca, almeno penso reciproca, ma da parte nostra sicuramente simpatia, e quindi faremo tutto quello che riusciremo a fare per poter dare loro una mano. Le altre cose che sta facendo Fondazione CIS, guardate che rimane una fondazione molto piccola nel territorio veronese, come dire, la capostipite è sicuramente Fondazione Cassa Cari Verona, che ha risorse in modo significativamente superiore alle nostre, ma proprio di gran lunga. Noi cosa stiamo facendo in questo momento? Abbiamo finanziato uno sportello rivolto ai lavoratori in difficoltà, quindi rivolto ai lavoratori che vivono a causa della crisi situazioni di difficoltà personali, economiche, finanziarie, per poterli orientare nei rapporti con enti terzi, siano queste le banche, siano i proprietari delle case. E se, non perché succedano cose particolari, ma perché per esempio un mutuo si può ricontrattare, perché si può domandare, perché a volte se c'è difficoltà a pagare la bolletta dell'acqua, abbiamo scoperto che Ato ha messo a disposizione dei fondi che vanno proprio a disposizione dei comuni per coloro i quali non riescono a far fronte al pagamento delle bollette dell'acqua, considerato, e noi speriamo che sia così, un bene essenziale e un bene
anche
pubblico.
Anche noi lo consideriamo tale.
Non avevo dubbi. e quindi Fondazione CIS finanzia questo sportello che si realizza a Villafranca, rivolto e anche nelle fabbriche, uno sportello anche itinerante che si sposta all'interno delle fabbriche, che noi abbiamo affidato all'Istituto Provolo per la gestione, perché la Fondazione CIS è un ente leggero, non gestisce.
Sicuramente i nostri ascoltatori non si aspettavano un tipo di risposta così, credo, a fine puntata. Per essere certi di poterci mettere in contatto con voi, un sito, un recapito, un contatto fisso, in modo che i nostri ascoltatori interessati possano rivolgersi.
Certo, direi che il punto di contatto più importante può essere per adesso un contatto, noi stiamo allestendo il sito, perché vedete, quando una fondazione che ha pochi denari, come dire, fa un sito, in qualche modo deve investire parte di questi denari per la creazione del per sulla comunicazione, quindi in parte distrae risorse. Noi abbiamo voluto concentrarci nel 2009, nella parte, prima parte del 2010, nel realizzare e nel sostenere alcune attività. Adesso stiamo, come dire, facendo uno sforzo più, più preciso, direi anche più professionalmente adeguato, per comunicare cos'è la Fondazione CIS. Direi che oggi un contatto telefonico molto banale può essere quello di CIS, e quindi 045, vi do il numero, in diretta, 790 16 26. Potete chiedere alla dottoressa Chiara Rigo, che è la persona che operativamente, proprio tutti i giorni, segue l'attività della Fondazione. Ci tengo anche a dire che la Fondazione nel 2009-2010, stanno finendo adesso l'attività, ha sostenuto 5 progetti in scuole secondarie superiori di Villafranca, mettendo a disposizione, come dire, devo dire, una tantum dei denari per sviluppare progetti extrascolastici, quindi abbiamo supportato progetti nel teatro, progetti sulla musica, progetti di tipo sportivo e anche un progetto di scambio tra ragazzi di Valeggio, tra i frequentanti del Carnacina, che è l'istituto alberghiero di Bardolino con sede staccata a Valeggio, che hanno fatto uno scambio con dei colleghi inglesi, e quindi hanno ospitato qui gli inglesi e loro sono andati in Inghilterra.
Bene Stefano, sono costretta a salutarti per questioni di tempo.
Grazie.
Ti ringrazio ed è stato un piacere, speriamo. Grazie. Di risentirci e di riparlarne presto.
Senz'altro, arrivederci.
Allora Cinzia, abbiamo visto fin dove siete arrivati, sono sicura che non hai nessunissima intenzione di fermarti qui. Quali progetti?
Ovviamente no. E progetti, adesso due cose, tre, nel senso che da una parte continuare a mantenere questa struttura aperta ai bambini, perché altrimenti sarebbe un grande disastro se loro non potessero continuare a accedere. Quindi lo primo sforzo base è il continuare, il dare stabilità, perché hanno bisogno di stabilità. L'altro è che stiamo progettando, abbiamo già cominciato a fare dei progetti, perché questa persona che ci ha aiutato è un architetto di Milano, Riccardo Battaglia, e adesso sulla pianta della casa nuova sta costruendo dei progetti per vedere come si può usare questo spazio, però bisogna ristrutturarlo. Questo.
E per portare fondi, quali sono i progetti?
I progetti sono appunto questo, nel senso che tutti i soldi raccolti,
sì,
vanno
ma
da
per raccoglierne ulteriori per poter andare avanti.
Si può andare sul sito che abbiamo, è un sito molto semplice, come ha detto Schena prima, altrimenti vanno via troppi soldi anche in questi siti. Questo è stato totalmente costruito gratuitamente, anche questo, dai ragazzi in Brasile, quindi è molto semplice. Però ci sono indicazioni base, per cui entrando si trova tutto.
Quindi il vostro
codice
sito
fiscale, www.graudemostarda.org.
Perfetto. E comunque lo ritrovate anche sul nostro sito di www.radiopopolareverona.it, se vi fosse sfuggita qualche virgola. Bene, quindi abbiamo visto che attualmente non ci sono progetti in movimento di quelli da realizzare pubblicamente, eccetera, però rimane il vostro punto fermo di andare avanti.
Sì, sì, e continuare a trovare persone che ci aiutano a fare dei piccoli eventi. No, no, abbiamo già in mente altre cose su questo piano, ma sono ancora tutte in cantiere e spero che ci si verrà a sapere prossimamente.
Aspettiamo notizie. E chi ascolta, se ha idee, può sempre rivolgersi e proporsi. Benissimo. Cinzia, ti ringraziamo e alla prossima
occasione.
Grazie
a voi, grazie a tutti.
A questo punto io spero di aver fatto capire ai nostri ascoltatori quanto sia importante che forze diverse si uniscano quando vogliono realizzare un progetto che ritengono importante.
Abbiamo visto come persone che hanno delle professionalità, delle età, delle attitudini diverse, mettendo insieme le loro specificità, riescono a creare e a realizzare grandi cose. È un invito per tutti a riflettere sulle proprie potenzialità, la propria capacità di fare e di fare bene.